One Podcast. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
Le storie di persone che scompaiono all'improvviso e non si sa dove siano finite sono sempre molto interessanti, affascinanti e anche un po' inquietanti, naturalmente. Anzi, molto. Ecco però, anche le storie di qualcuno che appare all'improvviso, senza che si sappia chi è e da dove venga, fanno sicuramente lo stesso effetto. Incuriosiscono, stregano e spaventano. Sono Carlo Lucarelli e quella che vi voglio raccontare è la storia di Kaspar Hauser, apparso all'improvviso a Norimberga un giorno qualunque del 1828. Il giorno qualunque è un lunedì, 29 maggio 1828, lunedì di Pentecoste, che, come fa notare Hansen von Feuerbach, che ha scritto uno dei primi libri su questa storia, è un giorno particolare, un po' come il Sabato Santo, Pasquetta da noi, almeno una volta, quando la gente se ne va in gita, come si dice, fuori porta e le città si svuotano. E infatti, Norimberga è deserta ed è anche per questo che un tizio che sta uscendo da casa sua nota quello strano personaggio che barcolla come un ubriaco in mezzo alla piazzetta vuota. Soprattutto però lo nota proprio perché è strano, vestito di una casacca da contadino di panno grigio, coi pantaloni grigi rinforzati al cavallo, un cravattino nero su una camicia bianca e un cappello rosso con la fodera gialla. Ma tutto liso e stracciato, anche gli stivaletti chiodati, che sono tutti rotti e davanti spuntano le dita dei piedi. Era un giovane, anche se di età indefinita, non un uomo né un bambino, con una leggera peluria adolescenziale sul labbro, capelli castani ricci e sottili, tarchiato e pallidissimo. Lo sguardo un po' fisso negli occhi bluastri, la bocca socchiusa e la mandibola un po' sporgente. Il tizio si avvicina, curioso, e il giovane, che continua a barcollare, gli porge una lettera, un foglio piegato a triangolo, indirizzato al capitano di cavalleria che comanda il quarto squadrone del sesto reggimento di stanza a Norimberga. Il tizio non capisce. Chiede al giovane che significa, ma il ragazzo non sembra in grado di rispondere. Piange e fa strani versi che sembrano lamenti. Così, dal momento che la caserma del quarto squadrone sta proprio lì vicino, ce lo accompagna. Il capitano prende la lettera e naturalmente chiede al ragazzo chi è, da dove viene, cosa vuole. Ma il giovane non dice niente di comprensibile, si lamenta, urla e l'unica cosa che si capisce è che vuole diventare un cavaliere. Lo dice in quello che sembra un dialetto stretto del sud della Baviera. Diventare un cavaliere, come mio padre, e poi cavallo, cavallo. Le uniche parole, a parte urla, lamenti e gemiti. Sembra stremato. Così lo mettono a sedere e gli portano carne e birra, la dieta dei soldati del reggimento. Lui ne mangia voracemente un po' e poi li vomita subito, come in un film di vampiri o in Alien. Riesce solo a mandar giù un pezzo di pane nero e dell'acqua. Poi si stende su un pagliericcio e si addormenta di colpo, di un sonno così immediato e profondo che faranno fatica a svegliarlo, quasi fosse in coma, per portarlo alla polizia. Che ci pensino loro, a capire chi è quello strano soggetto e perché sia comparso all'improvviso a Norimberga quel lunedì di Pentecoste. Un bel mistero. Nella lettera consegnata al capitano c'è scritto che il ragazzo si chiama Kaspar. È nato il 30 aprile del 1812, quindi dovrebbe avere ormai 17 anni, e che è stato abbandonato dal padre cavaliere una volta in servizio presso il sesto reggimento ad una famiglia contadina che, non potendo più mantenerlo, lo ha mandato da loro, che se lo tenessero, gli dessero un cognome e ne facessero un cavaliere se volevano, se no lo cacciassero pure via. Tutto anonimo però, chi scrive non si firma, non dice da dove viene il ragazzo, anzi, non provino a farsi indicare la strada perché l'hanno portato via di notte. E anche questo famoso padre, cavaliere presso il reggimento, chi è? Ma non si sa. Kaspar, se davvero così si chiama, non è in grado di parlare, a parte cavaliere, cavallo e sì o no, che però si capisce benissimo che sta usando a caso, tanto per dire qualcosa. Ad un certo punto però succede una cosa strana. Un poliziotto gli mette davanti un foglio e una matita. Il ragazzo si illumina, la prende e scrive sul foglio Kaspar Hauser, facendo capire che è il suo nome. Strano che sappia scrivere. E strano che la sua calligrafia sia identica a quella della lettera. ma l'aveva specificato l'autore della missiva. Gli ho insegnato a scrivere per imitazione, quindi lo fa come me. Di nuovo, ma. In ogni caso, è l'unica cosa che il ragazzo, che adesso si chiama Kaspar Hauser, sappia fare. Non sa usare le mani, le tiene aperte, il pollice è attaccato all'indice, e prende le cose un po' come fanno le scimmie. Non sa neanche camminare, zampetta come fanno i bambini a gambe larghe, il sedere indietro e le braccia tese per restare in equilibrio. Curiosamente, le piante dei piedi sono lisce, a parte i segni di quando l'hanno trovato nella piazza. Come se non avesse mai portato scarpe, di più, non avesse mai camminato. Mangia solo pane e beve solo acqua, vomita se assaggia il vino. Gli viene la cagarella con un goccio di caffè e una volta che hanno provato a fargli annusare del cognac è svenuto. Sembra un bambino. E quando l'agente Hiltel, che ce l'ha in custodia, gli regala un cavallino di legno dei suoi figli, Kaspar si mette a piangere dalla gioia. Il caso di quello strano bambino adolescente, così assurdo e misterioso, colpisce tutta la città, che praticamente fa la fila per vederlo alla Westner Tor, la torre dove vengono messi gli indigenti a carico del comune. Colpisce soprattutto il professor Daumer, che insegna al ginnasio, e il sindaco, il borgomastro Binder, che si danno da fare. Uno insegna a Kaspar a parlare in un modo più o meno comprensibile e il ragazzo si dimostra brillante e molto intelligente e fa progressi rapidissimi. L'altro lo interroga più come uno psicologo che un poliziotto e piano piano riesce a farsi raccontare la sua storia, che a questo punto, nella sua prima fase, si colloca a metà tra un thriller e un horror. Non sa quando è nato, non sa dove ha vissuto, in quale parte della Baviera o del resto del mondo o quanto c'è rimasto. Sa soltanto che da quando ne ha memoria ha vissuto tutta la vita in una piccola stanza, così piccola che doveva starci seduto, senza potersi alzare o stendere, senza mai camminare, senza guardare fuori, senza sapere se giorno o notte, senza mai vedere il cielo, vestito solo di una camicia e di un paio di calzoni di pelle da contadino. In tutto quel tempo non aveva mai visto nessuno, faceva i suoi bisogni in un buco e quando si addormentava al risveglio trovava pane nero e acqua, soltanto quello. A volte l'acqua aveva un sapore strano che il medico legale della polizia attribuisce a una soluzione di oppio. Kaspar dormiva più profondamente e al risveglio si trovava con una camicia pulita, le unghie tagliate e il pagliericcio cambiato. Gli unici oggetti in quel luogo, che Kaspar chiama gabbia, erano due piccoli cavalli di legno con cui giocava come un bambino. E l'unica interruzione di quell'assurda routine è stato quando qualcuno, un uomo che non ha mai visto, gli è arrivato dietro, gli ha messo una matita tra le dita e gli ha insegnato a scrivere muovendogli la mano. È una storia davvero strana, assurda appunto, che a noi ricorda certi film horror, con giovani ragazze chiuse in una gabbia da un serial killer sanguinario, o un film come Old Boy, di Park Chan-wook, con il tizio rapito e chiuso in una stanza per un sacco di anni. Che però a volte è successa davvero. Già nella Germania di quegli anni, con una ragazzina di 16 anni trovata a Salisburgo a vivere nello stalletto dei maiali di una fattoria sperduta nella campagna. O con Victor, un ragazzino catturato come un animale agli inizi dell'Ottocento, dopo aver vissuto da solo nelle foreste del Massiccio Centrale in Francia, sulla cui storia François Truffaut girò Il ragazzo selvaggio del 1970. Poi c'è una brutta storia dei giorni nostri, quella di Elisabeth Fritz, sequestrata dal padre e tenuta chiusa in cantina per 24 anni assieme ai suoi 7 figli, e questo sì che sembra un film horror. Comunque, ad un certo punto l'uomo sconosciuto è arrivato, lo ha messo in piedi tenendolo da dietro, in qualche modo gli ha insegnato a camminare e lo ha portato fino alle porte di Norimberga, dove è stato trovato. Strana storia, davvero assurda. Troppo? Il borgomastro ci crede il professor Daumer, ci crede tutta Norimberga. Kaspar viene affidato alla famiglia del professore, dove per la prima volta dorme in un letto e rapidamente migliora, impara a mangiare regolarmente, si mette a studiare e piano piano sembra diventare un bravo giovanotto più o meno come tutti gli altri, anche se è sempre un po' strano. Poi un giorno di ottobre del 1829 succede un'altra cosa, anche quella, ormai non ci stupisce, molto, molto strana. Kaspar doveva andare a lezione di aritmetica, ma non si sentiva bene, così è rimasto a casa. All'ora di pranzo non lo vedono scendere dalla sua camera. Vanno a vedere, ma lui non c'è. Però c'è una macchia di sangue davanti al bagno e ce ne sono altri in fondo alle scale. Va bene, magari Kaspar ha perso sangue dal naso, come a volte gli succede, oppure la gatta, che era incinta, ha fatto i cuccioli. Ma c'è altro sangue sulla botola che si apre sulla cantina. vanno a vedere e trovano Caspar steso per terra. Ha una ferita sulla fronte, ampia e profonda, che sembra essere stata inferta con un corpo contundente, pesante e affilato. Che è successo? Quando Caspar si riprende, lo racconta così. Stavo uscendo dal gabinetto che sta nel cortile quando all'improvviso ho visto un uomo col volto mascherato da un fazzoletto di seta nera che gli ha tirato un'ammazzata sulla testa facendogli perdere i sensi. Quando si è ripreso, se n'è andato in giro per la casa, confuso, lasciando in giro tracce di sangue, finché non è finito in cantina e lì è svenuto di nuovo. Quell'uomo, Caspar ne è certo, anche se non sa bene perché, è lo stesso che l'ha tenuto chiuso per tutta la vita in quella stanzetta che lui chiama gabbia. E a questo punto la nostra storia cambia genere e da horror diventa noir. Ma perché? Che voleva da lui? Gliel'ha detto. Gli ha detto che per nessuna ragione mai dovrà lasciare Norimberga. Non ha senso. Quasi niente di quello che riguarda Caspar ha senso. Ma per il consigliere della corte d'appello Hansen von Feuerbach, che poi nel 1833 scrive uno dei primi libri sulla vicenda, un senso invece ce l'ha. Per il procuratore torna tutto. Nei suoi primi anni di vita Caspar ha fatto una vita normale, come prova il fatto che sapesse parlare nel suo tedesco con accento bavarese, anche se appunto come un bambino. Nel trascorrere poi il resto della vita, in quella stanzetta, in quelle condizioni, in silenzio al buio, come dimostra il fatto che anche senza luce si muova benissimo, Caspar non è riuscito ad avere un normale sviluppo, addirittura è regredito, e questo spiega tutte le stranezze e le condizioni di un passato che non riesce a ricordare bene. Ma soprattutto il consigliere von Feuerbach un'idea su chi sia Caspar Hauser ce l'ha. Sarebbe l'erede al trono del Baden, uno degli stati in cui allora è divisa la Germania. Il figlio della principessa Stephanie, nipote di Napoleone, scomparso quando era bambino, rapito e tenuto segregato per tutti quegli anni. L'hanno liberato pensando che si sarebbe confuso tra i tanti vagabondi di Norimberga. E invece la sua storia ha talmente colpito la gente che Caspar è diventato famoso a Norimberga in tutta Europa. E infatti la voce che sia l'erede del trono del Baden gira anche nelle corti. Luigi I di Baviera, Elisa di Prussia, tutti affascinati da questa bella storia di misteri e di intrighi. Per qualcun altro invece la storia è diversa. Caspar Hauser è solo un truffatore. Un ragazzino un po' matto che si è inventato tutto per farsi mantenere e stare sempre al centro dell'attenzione. Caspar Hauser muore il 17 dicembre 1833 all'età di 21 anni e anche questo è un bel mistero. Ha cambiato alcune famiglie affidatarie, ha trovato lavoro come scrivano di corte a Norimberga. Tutto tranquillo, finché uno sconosciuto non si avvicina portandogli l'invito del giardiniere di corte a visitare il parco, verso le 4 del pomeriggio. Caspar ci va, ma non trova nessuno. Aspetta pazientemente e all'improvviso un uomo salta fuori da un cespuglio e lo pugnala al petto. Caspar fa in tempo a tornare a casa, racconta tutto e poi, dopo 3 giorni di agonia, muore. Al parco, dove è stato pugnalato, trovano una lettera piegata a triangolo come quella che portava Caspar quando è stato trovato. È scritta a specchio, che significa con alcune lettere rovesciate, che può essere un codice o solo una forma di dislessia, ed è firmata misteriosamente MLO. La scrittura è la stessa della prima lettera, che è poi anche la scrittura di Caspar. Come aveva già spiegato l'uomo misterioso, gli ho insegnato a scrivere io, quindi scrive come me. Non pensiate che le lettere se le scritte tutte lui, E allora? Qualcuno ha ammazzato l'erede al trono del Baden, che arrivando alla maggiore età era diventato troppo pericoloso? Oppure è stato un altro colpo che quel ragazzotto schizzato si è inferto da solo per attirare l'attenzione, ma questa volta ha colpito troppo forte? Cos'è questa? Una storia horror? Un noir? Un caso di credulità e di follia? Un intrigo dinastico, diceva il consigliere von Feuerbach, che nel suo libro non ha potuto aggiungere la morte di Caspar, perché nel frattempo, qualche mese prima, era già morto anche lui. All'improvviso, durante una merenda all'aperto, si sente male. Lo portano di corsa dal medico, ma non c'è niente da fare. Cerca di parlare, ma non ci riesce. Allora si fa dare un foglio e scrive «Mi hanno avvelenato» e muore. Guarda caso, e sono proprio le coincidenze che creano i misteri, è il 27 maggio del 1833, un lunedì di Pentecoste.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast. One Podcast.